Va ora in onda Radio Magica Libera Tutti, nel Parco Regionale della Lessinia. Un programma realizzato da Radio Magica con la collaborazione del Parco Regionale della Lessinia e della Regione del Veneto. E ora veniamo agli speaker.
Ciao, sono Lupo. Ho 12 anni e mi atteggio da grande, ma non le azzecco proprio tutte.
Teo, ho 9 anni e memorizzo tutti i nomi, uno per uno. Le date e i numeri mi piacciono tantissimo. Eva.
Ciao, io sono Eva. Ho 10 anni e sono sicuramente la più ragionevole di tutti. Correggo sempre Lupo e aggiungo informazioni interessanti riguardo gli animali.
Quest'oggi gli speaker vi presenteranno il parco. Beh, buon ascolto.
Ciao ragazzi e ragazze, bambine e bambini. Siete pronti a partire con noi, Lupo, Eva e Teo, alla scoperta del Parco Regionale della Lessinia?
Lupo, Eva non c'è. Doveva scendere a Verona per andare dal dentista.
Oh, per tutti i lupacchiotti, è vero, poverina!
Più tardi dovrebbe venire a trovarci Patrizia, sua zia.
Quella signora simpatica che fa la cuoca.
Proprio lei, che memoria! Ma torniamo a noi, Lupo. Vi ricordate di cosa abbiamo parlato nelle puntate precedenti? Il parco si trova in Veneto, sull'altipiano dei Monti Lessini, alle spalle di Verona e al confine con la provincia di Trento. È grande circa 100 km quadrati. All'interno ci sono 15 comuni con la loro storia e le loro tradizioni. Ma vi racconteremo nel dettaglio tutto questo in due puntate speciali. Insieme abbiamo già visto che animali selvatici vivono in Lessinia. E soprattutto, quali piante crescono?
Vi abbiamo già descritto le foreste di Giazza e dei Folignani, luoghi incantati dove gli alberi sono protagonisti del paesaggio. Ma ci sono altri paesaggi bellissimi in Lessinia, gli alti pascoli frutto di secoli di disboscamento e anche le zone più alpine.
Il fenomeno più straordinario è comunque il carsismo. Vi ricordate? Il carsismo è legato al lavoro che l'acqua e il vento hanno fatto su rocce calcaree, che prendono col tempo forme stravaganti.
Sì, le rocce carsiche, che sono tipiche delle Alpi orientali, possono formare delle vere e proprie sculture o architetture.
E una di queste è il Ponte di Veia, che si trova ai confini del paesino di Sant'Anna di Alfaedo, in provincia di Verona.
Comunque, sul ponte di Veia mi sono documentato un po' anch'io. Dicono sia il ponte naturale più lungo d'Europa. È lungo 50 metri, alto 30 metri e spesso 9 metri e largo 20 metri. È frutto dell'evoluzione naturale di una grotta. Sembra insomma che all'inizio ci fosse una caverna carsica.
Un covolo!
Ma che cavolo! È vero!
Covolo, non cavolo!
Chiaro. Sembra, insomma, che all'inizio ci fosse una caverna carsica.
La caverna era sostenuta dall'attuale ponte, che sotto aveva rocce calcaree più erodibili. Probabilmente un torrente passava sopra il ponte formando una cascata. Molto lentamente si crearono dei canali che portarono le acque nella grotta e scavarono la parte più debole delle rocce, risparmiando l'arco del ponte. Il ponte è costituito dal calcare rosso o rosato per l'ossidazione del ferro, mal stratificato, caratterizzato di solito dalla presenza di fossili di molluschi presenti nel Triassico e Giurassico, ma che si sono estinti 65 milioni di anni fa.
Ora, sotto il ponte di Veia, tra grandi massi che testimoniano il crollo della caverna, scorre un ruscello che forma una piccola cascata. Il ruscello è alimentato anche dalla sorgente della Grotta dell'Acqua.
Il ponte di Veia è anche un importante sito preistorico e biospeleologico.
Patrizia, ben arrivata!
Ciao Patrizia, come stai? Ed Eva?
Eva benissimo, il dentista ha fatto il suo dovere. Io sto bene, grazie. Ho appena ultimato il mio libro di ricette.
Wow! Ma allora starai con noi oggi?
Molto volentieri. Da ragazza ero una speaker radiofonica.
Dunque, oh, mi sono perso.
Le grotte intorno alla base di Ponte di Veia contengono prove di abitazioni umane preistoriche e della presenza di orsi. E di recente è stata scoperta anche un'incisione paleolitica.
Per arrivarci si percorre un sentiero di 7 chilometri da uno spiazzo di Sant'Anna di Alfaedo. Il ponte è così impressionante che si rimane a bocca aperta. Improvvisamente ci si trova davanti agli occhi questo gigante di pietra. È un'emozione indescrivibile. Ho visto un fotografo che è rimasto lì 2 ore a fare foto e ogni immagine era diversa dall'altra.
Nel corso della storia, il Ponte di Veia è stato visitato anche da personaggi illustri. La tradizione vuole infatti che Dante Alighieri, l'autore della Divina Commedia, si sia ispirato proprio al Ponte di Veia nel descrivere le malevolge dell'inferno.
Le male?
Nell'inferno della Divina Commedia, Dante descrive 9 posti dove sono puniti i peccatori. Le malevolge è il posto dove vengono puniti gli imbroglioni.
Pare anche che il pittore Andrea Mantegna abbia ritratto più volte il Ponte di Veia nei suoi dipinti.
Ah, questo lo sapevo, perché mio zio è un appassionato di pittura. Andrea Mantegna riprodusse il Ponte di Veia nel Palazzo Ducale di Mantova, negli affreschi della Camera degli Sposi.
Comunque, nei terreni carsici l'acqua in superficie non è molto frequente, tranne in casi spettacolari, come quello delle cascate di Molina, che si trovano in un parco naturale situato a Fumane. L'ingresso del parco è in una località chiamata Vaccarole. Questa zona si formò 25-30 milioni di anni fa, con l'emersione delle rocce che furono modellate dagli agenti atmosferici.
Oltre alle cascate, il parco di Molina ha un paesaggio fantastico. Boschi e prati interrotti da numerosi torrenti e corsi d'acqua, tanto verde e un'infinita varietà di vegetazione, fino al grigio delle rocce, ai dirupi e alle gole.
In passato, caro Lupo, la presenza di tanta acqua ha permesso agli abitanti di Molina di far funzionare numerosi mulini, azionati dalla forza delle sorgenti. Per secoli il paese ha basato la sua economia sui mulini, che fino al 1930 erano ben 17. I mulini servivano a macinare i cereali, ma anche a forgiare il ferro, spremere le noci per ricavarne l'olio e a lavorare la lana. I mulini facevano anche funzionare una segheria.
Ora il Mulin de Lorenzo è stato ristrutturato e aperto al pubblico.
Un'altra delle incredibili forme che prende la roccia carsica è quella delle grotte. Abbiamo già accennato alla Spluga della Preta e parleremo più avanti della Grotta di Fumane, soprattutto per i ritrovamenti preistorici. Tra le tante grotte che ci sono nel Parco della Lessinia, una delle più belle è la Grotta di Monte Capriolo.
La Grotta di Monte Capriolo è nota anche come Grotta di Rovere 1000 o Grotta del Sogno. Si trova nel territorio del comune di Rovere Veronese ed è uno tra i più bei fenomeni carsici del Parco della Lessinia.
È pieno di stalagmiti, stalattiti, concrezioni e colate calcitiche e animali.
La stalattite, dal greco stalactos, cioè gocciante, è una forma calcarea che pende dall'alto delle grotte carsiche. La stalagmite, invece, dal greco stalagma, cioè roccia, è una formazione calcarea che si forma al suolo delle caverne per gocciolamento dall'alto. Nella grotta di Monte Capriolo vivono alcune tra le più interessanti specie cavernicole dell'area e una, in particolare, è una specie di scorpione locale.
Negli habitat sotterranei vi è un'assenza totale di luce e di piante verdi. E questo determina condizioni ambientali molto particolari, che si chiamano ipogei, e che per le loro caratteristiche fisiche estreme sono veri e propri ambienti limite, come i deserti, le alte montagne e gli abissi marini. La temperatura negli spazi sotterranei rimane pressoché costante nell'arco dell'anno e corrisponde alla media delle temperature esterne.
Mancando le piante verdi, le fonti di cibo per le specie cavernicole sono le sostanze organiche provenienti dall'esterno nel sottosuolo, soprattutto attraverso acque, detriti vegetali ed animali. Per questo i pipistrelli che popolano le grotte hanno un ruolo importante. Con i resti dei loro pasti e con gli escrementi forniscono abbondante cibo per la fauna cavernicola.
I principali adattamenti all'ambiente sotterraneo riguardano la perdita della pigmentazione, la scomparsa degli occhi e la perdita totale delle ali.
Oh, non sono il massimo della bellezza, eh? Comunque, è stato introdotto nella grotta di Monte Capriolo un anfibio, che è l'unico vertebrato che può vivere nelle grotte, il proteo. È un animaletto dalla pelle rosata, che può raggiungere la lunghezza di 25-30 cm. Assomiglia un po' a una lucertola. È praticamente cieco, perché gli occhi sono coperti dalla pelle. Si nutre di crostacei, molluschi, larve di insetti, vermi che ingoia interi. Così accumula grandi quantità di cibo e può resistere a lungo a digiuno.
I protei vivono in gruppi e di solito si riuniscono sotto le pietre o in fessure. Non hanno predatori e sono ben adattati al loro ambiente, che è molto stabile. Per questo hanno una vita che può essere molto lunga, fino a 100 anni.
Wow!
Sembra di stare nello scenario di una fiaba.
Ragazzi, uno dei paesaggi più sorprendenti del Parco della Lessinia è la Valle delle Sfingi, che si trova a nord di Campo Silvano, a 1200 metri d'altezza. Anche qui l'acqua ha sciolto il carbonato di calcio delle rocce calcaree e il risultato di questo fenomeno carsico sono dei blocchi di roccia che ricordano delle sfingi.
Una nota di servizio. Il sentiero che percorre la Valle delle Sfingi, lunga circa 800 metri, parte a nord di Campo Silvano.
I blocchi di roccia in calcare?
I monoliti?
Sì, i monoliti. Sono stati modellati dalla disgregazione e dall'erosione della roccia e si allineano sul fondo valle. Sembra che qualcuno li abbia appoggiati lì apposta. Percorrendo la Valle delle Sfingi ci si imbatterà in grotte, covoli, malghe, antichi pozzi, pascoli, chiesette, boschi e persino una targa del 1657 dedicata a una donna che fu sbranata dai lupi.
Oggi questo pericolo non si corre più, ma passeggiando tra le sfingi di roccia si può far rivivere con l'immaginazione il passato.
Anche quello più remoto. Quello che ci testimoniano le rocce, quando invece di una distesa di prati e montagne c'era un grande mare tropicale.
Ma di questo parleremo la prossima puntata, intitolata non a caso Lessinia tra mare e roccia. Vi descriveremo i fossili, che aspetto hanno, come si trovano e come si estraggono.
Vi riveleremo anche le scoperte paleontologiche che sono state fatte nel Parco della Lessinia, che hanno aiutato a capire meglio l'uomo di Neanderthal. Grazie Patrizia di essere stata con noi!
Figurarsi!
E allora, alla prossima!
Ciao! Ciao.